E vogliamo insieme recitare il Gloria, perché siamo qui perché vogliamo dare gloria innanzitutto al Signore. Ognuno nella sua lingua. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, buonasera a tutti e benvenuti nella nostra realtà di evangelizzazione attraverso il sistema di cellule parrocchiali di evangelizzazione. Ci facciamo un applauso. La realtà, la nostra realtà di evangelizzazione, ecco, vi voglio dire subito che vuole essere la risposta prima di tutto al grande mandato di Gesù, che ancora oggi, come diceva il nostro vescovo durante la messa, nell'omelia, ancora oggi invita, anzi comanda ciascuno di noi, Signore Gesù, andate in tutto il mondo per annunciare il Vangelo ad ogni creatura. Allora, prima di tutto vuole essere la risposta a questo grande mandato. Secondo, vuole essere la risposta alla nuova evangelizzazione, che come ha detto il Papa Giovanni Paolo II, vuole essere e deve essere nuova nelle sue espressioni, nuova nei suoi metodi, nuova nel suo ardore. Ecco perché siamo qui oggi. Io vi dico che ho avuto la fortuna di conoscere questa esperienza fin dai suoi albori e vi posso dire che fin da allora è avvenuta in me una metamorfosi sia nella mia mente, sia nel mio cuore, nella mia vita, nel mio essere cristiana. Sì, perché prima io pensavo che essere cristiana volesse dire andare in chiesa, comportarsi bene, accostarsi ai sacramenti, pregare, sì, pregare, e fa svolgere anche qualche ministero all'interno della parrocchia. Ma quando ho incontrato questa esperienza, tutto in me è cambiato. Sì, perché ho capito in modo chiaro che il vero cristiano è prima di tutto colui che evangelizza. Chi è il cristiano? Colui che evangelizza. Troppo potente. Paolo VI, nel suo documento Evangelii Nuziandi del 1975, diceva: la Chiesa esiste per evangelizzare. Il mandato di evangelizzare consiste la missione essenziale della Chiesa. Cosa vuol dire? Che evangelizzare non è una delle tante attività della Chiesa, ma è l'unica, è lo scopo della sua esistenza. E io come cristiana, tu come cristiano, sei Chiesa, io esisto per evangelizzare, tu esisti per evangelizzare. Lo scopo della tua vita è l'evangelizzazione. Molte volte ci chiediamo cosa posso fare nella mia vita, quale sarà la mia vocazione. La tua prima vocazione è l'evangelizzazione e oggi
Dobbiamo far risuonare nel nostro cuore il grido di Paolo quando dice: guai a me se non evangelizzo. Ripetiamolo insieme, ognuno nella sua lingua, facciamo risuonare questo grido qui, in questa basilica. Guai a me se non evangelizzo. Più forte, più forte. Guai. Che bello.
Ma fratelli, se come cristiano, io, tu, esistiamo per evangelizzare, io penso che in questo momento nel tuo cuore emergerà sicuramente questa domanda. Sì, ho capito che devo evangelizzare, che sono chiamato a evangelizzare, ma dove evangelizzare? Chi evangelizzare? Come evangelizzare? E qualcuno mi suggerisce: e quando evangelizzare? Dove evangelizzare? Chi evangelizzare? Quando evangelizzare? Come evangelizzare? Bene, il nostro metodo, la nostra esperienza di evangelizzazione, che è un'esperienza molto concreta, è un metodo molto concreto, ci vuole rispondere proprio a queste domande. Dove, chi, come, quando? Volete conoscere? Volete conoscere? Bene, allora, prima di tutto, dove evangelizzare? Sei chiamato a evangelizzare lì, nell'ambiente dove tu vivi. Il tuo quartiere, la tua città, lì dove tu vivi, diventa il mondo dove il Signore ti chiama per annunciare. Noi molte volte pensiamo al mondo, dover prendere l'aereo e andare in giro per il mondo. No, lì dove tu vivi è il luogo dove devi evangelizzare. E qui voglio darvi una piccola testimonianza. All'età di 22 anni, pertanto tanto tempo fa, ho avuto la fortuna di fare un'esperienza missionaria nelle Filippine per 2 anni. Quando sono ritornata in Italia, si era annidata in me questa domanda: e adesso qui? Come essere missionaria? Dove evangelizzare? Come rispondere in concreto al grande mandato di Gesù? Bene, attraverso questa esperienza mi è stato detto: tu qui dove vivi devi evangelizzare. Questo è il luogo, è il tuo mondo, è il mondo dove il Signore ti chiama per evangelizzare. Allora, dove evangelizzare? Lì dove tu vivi. Chi evangelizzare? E il nostro metodo, che è molto concreto, come vi dicevo, ci dice che dobbiamo evangelizzare l'oikos. Oikos. Aprite bene le orecchie, perché questa parola la sentirete tante volte in questi giorni. Oikos. Oikos è una parola greca che sta alla radice di molte parole largamente usate oggi, ad esempio ecosistema, ad esempio economia, ecologia. Che cosa significa per noi la parola oikos? Significa ambiente, significa casa, significa famiglia, focolare domestico. Allora, con il termine oikos intendiamo tutte quelle relazioni, rapporti personali che ognuno di noi ha. Ognuno di noi ha il suo oikos, cioè un insieme di relazioni. L'uomo di per sé è un essere in relazione. Pertanto,
Il nostro oikos, questo insieme di relazioni che si allarga e si restringe in continuazione. Un oikos che viene rappresentato, anzi noi vogliamo farvi vedere attraverso questa immagine, attraverso questo disegno, viene rappresentato in quattro ambiti. Guardiamolo insieme. Parenti, cioè tutte le persone che fanno parte della tua famiglia, delle tue relazioni familiari, marito, moglie, figli, fratelli, zii, papà, mamma, nonno. Queste sono le relazioni del tuo oikos a livello di parentela. Abbiamo poi i vicini, ecco l'altro settore che comprende proprio il nostro oikos, i vicini. Tutti abbiamo dei vicini, o nel condominio o la casa vicina. Questi devono essere destinatari, fanno parte del tuo oikos. Poi abbiamo i colleghi di lavoro. Pensate quante ore del giorno noi passiamo fuori di casa al lavoro. Le persone che incontri al lavoro, con le quali hai delle relazioni nell'ambito lavorativo, quelle fanno parte del tuo oikos. Per i più giovani, i tuoi compagni di scuola. Poi abbiamo gli amici. Gli amici. Io spero che la tua vita sia tornata da tanti amici. Anche gli amici fanno parte del tuo oikos. Allora, tutte queste persone sono i primi, devono essere i primi destinatari della tua evangelizzazione. Allora, grazie all'evangelizzazione dell'oikos, cogliamo subito qualche cosa di molto interessante. Cogliamo subito degli aspetti chiave, fondamentali del nostro metodo. Uno, che non dobbiamo andare in cerca di nuovi fratelli, di nuove occasioni, di nuove strategie per evangelizzare, per rispondere al grande mandato. Ma siamo chiamati ad annunciare Gesù nella nostra quotidianità, sfruttando, scusatemi questo termine, ma sfruttando le relazioni già esistenti. I primi destinatari del nostro annuncio saranno proprio coloro che già fanno parte della nostra vita. I destinatari del tuo annuncio sono coloro che fanno parte della tua vita, cioè del tuo oikos. E secondo, l'evangelizzazione dell'oikos è la forma più semplice e naturale che ci permette, ascoltate bene, di vivere la nostra vocazione all'evangelizzazione 24 ore su 24, tutto il giorno, tutti i giorni. Attualizzando così le parole di Gesù che troviamo in Matteo 10:7, quando ha detto ai suoi, ma oggi lo dice anche a noi, strada facendo annunciate che il regno di Dio è vicino. Allora io in questo momento ti chiedo, pensa un attimo a tutti i fratelli che fanno parte del tuo oikos. Quanti sono e chi sono? Un esercizio difficile questo. Forse sicuramente in così poco tempo non riesci neppure a focalizzare tutti i loro nomi e tutti i loro volti. Vero? Sappiamo tutti di avere un oikos, ma quando cominciamo a dire ma quanti sono, chi sono, quali sono, andiamo un po' in confusione. Ecco che allora il nostro metodo, che ripeto è molto concreto, ci viene incontro proprio con la lista dell'oikos. Questa è un'altra realtà importantissima nel nostro metodo. La lista
del Loikos. In che cosa consiste la lista del Loikos? Ognuno di noi è chiamato a scrivere su un foglio, su un'immaginetta, su un cartoncino, su qualche cosa che deve tenere in modo molto prezioso, che poi metterà nel suo libro di preghiera o nella Bibbia, è invitato a scrivere i nomi dei fratelli del proprio oikos. Perché scrivere i nomi? Innanzitutto per ricordare. Ma vi dico subito che questo non è un semplice esercizio di memoria. La lista dell'oikos non è un semplice esercizio di memoria, ma è il primo gesto di amore che fai e che sei chiamato a fare nei confronti dei tuoi fratelli. Perché ricordiamoci, l'evangelizzazione è soprattutto un atto di amore. Un amore che, come quello di Dio, deve essere personale e incondizionato. Un amore che non è rivolto al mucchio. Allora ricordo i miei fratelli dell'Oikos in un insieme. No, ad uno, proprio come Dio ama ciascuno di noi ad uno. E la parola di Dio qua c'è maestra. Proprio attraverso il profeta di Isaia ci dice che ognuno di noi è tatuato sul palmo della mano di Dio. Tatuato sul palmo della mano di Dio. Allora, compilando la tua lista dell'Oikos, è come se tu tatuassi nel tuo cuore ogni tuo fratello del tuo oikos. Pertanto ogni nome della tua lista rappresenta una vita, una storia fatta di passato, di presente, fatta di gioie, di sofferenze, di ferite, una vita che forse sì ha trovato il tesoro nel campo, ma forse è ancora alla ricerca della perla preziosa. Bene, tutti questi fratelli ti sono stati donati perché possano diventare oggetto del tuo amore. Ecco l'importanza di questa evangelizzazione nell'Oikos, l'importanza di questa lista dell'Oikos, incominciando proprio a segnare nel nostro cuore tutti i nostri fratelli. Però ora voglio rivelarti un segreto. Lo vuoi conoscere? Sì? Sapete che l'evangelizzazione dell'Oikos non è stata inventata dal nostro sistema di evangelizzazione? L'evangelizzazione dell'Oikos è una realtà che troviamo già viva, già presente nel Nuovo Testamento, attuata dallo stesso Gesù e dalle prime comunità cristiane. Noi ne abbiamo preso solamente e semplicemente coscienza, forse come quel bambino che stava giocando con la neve, e a un certo punto corre dal papà. Papà, papà, sai cosa ho scoperto? E il papà lo guarda, ma dice, un piccolo genio qua. Ho scoperto che la neve, che è così bianca, quando si scioglie, perde il suo colore. Il papà guarda il bambino e dice, no, figlio mio, tu non hai scoperto niente di nuovo. Hai semplicemente osservato e preso coscienza di un fenomeno naturale e spontaneo. Ed è quello che è avvenuto per noi. Proprio accostandoci, approfondendo la parola di Dio, abbiamo osservato e preso coscienza come l'evangelizzazione dell'Oikos, fenomeno naturale e spontaneo, fosse già vissuto dallo stesso Gesù e dalle prime comunità, dalla stessa chiesa primitiva. E sono tanti, tanti i passi che noi troviamo nel Nuovo Testamento che mettono proprio in evidenza l'evangelizzazione dell'Oikos.
Ve ne voglio citare solo alcuni, gli altri sarà il vostro esercizio. Via di qua voi vedrete che riuscirete a leggere la parola di Dio in un modo nuovo e proprio andare a cercare voi personalmente tutti quei brani, tutti quei passi dove è presente l'evangelizzazione dell'Oikos. Questa sera ve ne diamo, vediamo solo alcune citazioni. Matteo 9, capitolo 9, troviamo la chiamata di Levi. Gesù che chiama Levi, che era seduto al banco delle imposte, cioè nel suo ambiente di lavoro. E cosa fa? Gli dice, seguimi. La parola di Dio poi ci dice che dopo questo incontro Matteo prepara a Gesù un banchetto invitando tutta la rete di pubblicani, cioè il suo oikos. In Giovanni 1 troviamo Andrea. Andrea che dopo aver incontrato personalmente Gesù incontra suo fratello Simone, cioè incontra il suo oikos. E cosa fa? Gli dà l'annuncio, abbiamo trovato il Messia. E dopo aver dato l'annuncio, cosa fa Andrea? Porta lo stesso fratello a Gesù. Un altro è Filippo, sempre nel capitolo 1 di Giovanni, che dopo aver incontrato Gesù, incontra Natanaele. E cosa dice Natanaele? Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, cioè dà l'annuncio al fratello del suo oikos. Tutti abbiamo ben presente l'episodio in Giovanni 4 della Samaritana, l'incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo. Quando la Samaritana dopo questo incontro va al villaggio, tutti quelli che hanno ascoltato la Samaritana poi a loro volta vanno da Gesù. È avvenuta l'evangelizzazione dell'oikos. L'ultimo episodio che vi voglio dare è l'indemoniato di Gerasa. Marco 5. L'uomo posseduto dalla legione che dopo che è stato guarito da Gesù, contento del grande dono ricevuto, prega Gesù di permettergli di stare con lui. Ma Gesù cosa gli dice? Va nella tua casa dai tuoi, cioè dal tuo oikos, e annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato. Se guardiamo anche il libro degli Atti, è pieno di storie intere, di intere famiglie, di interi villaggi che si convertono a Cristo attraverso la conversione di un singolo individuo, e tutto questo grazie all'evangelizzazione dell'oikos. Allora l'evangelizzazione dell'oikos lo possiamo definire il punto strategico, il fulcro, il punto di appoggio di tutto il nostro sistema di cellule parrocchiali di evangelizzazione. Allora fratelli, abbiamo visto dove, chi. Ora vogliamo rispondere come. Come evangelizzare? E qui ci viene in aiuto il nostro ideogramma. Guardate qua tutto il disegno, l'ideogramma chiamato processo di evangelizzazione la bomba. Processo di evangelizzazione la bomba. Processo. Abbiamo subito, vediamo proprio dal significato di questa parola che vuol dire procedere, avanzare verso una meta, abbiamo subito l'immagine di un cammino che viene fatto da tre protagonisti. Quali sono i tre protagonisti? Primo, l'evangelizzatore. L'evangelizzatore, cioè il fratello che evangelizza, possiamo dire ognuno di noi. Secondo, il destinatario dell'evangelizzazione, cioè colui che deve essere evangelizzato.
cioè il fratello del tuo oikos. Terzo, per ultimo, ma il più importante, è la persona dello Spirito Santo, che è il vero, vero protagonista dell'evangelizzazione, l'agente principale dell'evangelizzazione. Evangelii Nuziandi al numero 75 ci dice chiaro: è lo Spirito Santo che oggi, come agli inizi della Chiesa, agisce in ogni evangelizzatore e permette a se stesso di essere posseduto e guidato da Lui. Pertanto lo Spirito Santo agisce nell'evangelizzatore, ma ci dice anche che è sempre lo stesso Spirito Santo che predispone l'anima di colui che ascolta ad aprirsi e a ricevere la buona novella. Fratelli, non solo il nostro metodo, ma ogni espressione di evangelizzazione ha bisogno della presenza, della potenza dello Spirito Santo. Perché? Perché nessuna tecnica, sistema o entusiasmo umano può sostituirsi alla sua azione. Abbiamo visto un processo di evangelizzazione. Evangelizzazione molto importante, non è un processo qualsiasi, non è un metodo qualsiasi, ma è un processo di evangelizzazione. L'evangelizzazione è il cuore, il movente, la meta di questo nostro metodo. E proprio perché questo metodo esiste per l'evangelizzazione, noi questa sera vi possiamo dire, grazie anche all'esperienza di questi anni, vi possiamo dire e ve lo possiamo presentare come un cammino kerigmatico. Perché? Perché lungo questo cammino, che poi vedrete sarà di 7 tappe, lungo questo cammino continuamente l'evangelizzatore è chiamato a testimoniare con la sua vita e con l'annuncio esplicito, vita e annuncio esplicito, quel poco di Gesù che ha incontrato. Un Gesù che è vivo perché è risorto, un Gesù presente, un Gesù che è Signore, che è Salvatore, Gesù che è sempre e costantemente in azione. Del resto, fratelli, ascoltatemi bene, vedo che qualcuno dorme. Svegli. Guardate che io vedo, Che cosa significa evangelizzazione se non mettere il Vangelo, lasciare che il Vangelo si metta in azione? Vangelo, buona novella, Gesù stesso vuole essere in azione nella nostra vita. Ed è quello che noi sperimentiamo lungo tutto questo processo. Un Vangelo in azione. Un Gesù che vuole essere in azione nella mia vita, prima di tutto, come evangelizzatore, affinché il fratello che voglio evangelizzare lo possa incontrare e a sua volta accogliere. Un vescovo diceva che l'evangelizzazione è rendere presente Gesù e lasciarlo operare. Bene, lungo tutto questo cammino noi facciamo costantemente esperienza di cosa significa rendere presente Gesù, lasciarlo operare. È un cammino non solo kerigmatico, perché è di evangelizzazione, ma anche carismatico. Perché? L'abbiamo visto prima. La presenza dello Spirito Santo è fondamentale. Non ci può essere evangelizzazione senza Spirito Santo. Con lo Spirito Santo che si manifesta e vuole manifestarsi in tutta la sua potenza, il suo dinamismo, la sua novità, sia nella vita dell'evangelizzatore che nella vita del fratello che si vuole evangelizzare. Ma anche è un cammino comunitario. Paolo VI, sempre nei Vangeli Nuziandi al numero 60, dice che l'evangelizzazione non è mai per nessuno un atto individuale e isolato, ma profondamente comunitario. Allora, è la comunità che ti invia, è la comunità che ti sostiene, è la comunità che sempre accoglie nuovi fratelli. Tu sei solo lo strumento per arrivare al fratello, ma poi il fratello non deve rimanere con te, deve andare in comunità, deve essere accolto dalla comunità. Ed è la stessa comunità che è costantemente impegnata in prima persona a portare Cristo ai fratelli e i fratelli a Cristo. Avete visto che bello il nostro sistema di evangelizzazione? Come è ricco! Sistema di evangelizzazione, processo di evangelizzazione, la bomba. Forse la bomba in questo momento ci vuole per svegliarci un po' tutti. Sì o no? La bomba! Ma quando parliamo di bomba nel nostro processo di evangelizzazione, non vogliamo fare una strage. No, nel nostro caso il termine bomba sta a indicare un'esplosione di amore. Infatti, e io vorrei tanto che voi faceste questa esperienza, man mano che si procede nel cammino, in questo cammino di evangelizzazione, l'incontro col Signore Gesù non può che generare un'esplosione di amore, di vita nuova, di gioia nel fratello che si sta evangelizzando, ma non solo, anche nello stesso evangelizzatore. Se noi come cristiani evangelizzatori non siamo nella gioia, non facciamo ogni giorno esperienza di vita nuova, vuol dire che non stiamo evangelizzando. Non stiamo evangelizzando. Padre Raniero canta la messa, predicatore della Casa Pontificia, giusto? Nel 1988, vedendo questo ideogramma, disse: sì, è vero, si tratta effettivamente di una bomba, anzi di una bomba atomica, che spinta dall'interno, da una forza di amore, si diffonde in una reazione a catena, fino agli estremi confini della terra e dell'umanità, seminando ovunque amore, pace e gioia. E io desidero tanto, anzi tutti noi, Don Pigi per primo, desidera che in questi giorni si possa proprio innescare nei vostri cuori questa bomba atomica, affinché si generi una reazione a catena in tutte le vostre parrocchie. Vero? Un applauso allora. In alcuni paesi questo processo non viene chiamato bomba, ma viene chiamato rete, proprio riferendosi a Gesù quando ha detto: vi farò pescatori di uomini. Per altri viene visto come un faro, perché come il faro che illumina il mare nella notte, così questo cammino di evangelizzazione è portatore di luce vera a tanti fratelli che vivono nel buio, nell'oscurità. Ed è un cammino, come vi dicevo prima, articolato in 7 tappe. E dobbiamo, guardate bene il cartellone, leggerlo dal basso verso l'alto. Dal basso verso l'alto. Però fratello, in questo momento lascia stare i tuoi appunti. Chiudi i tuoi occhi. Apri il tuo cuore, perché desidero far risuonare dentro di te, nel tuo cuore, queste domande. Tu hai incontrato personalmente Gesù? chi è Gesù per te? È veramente il Cristo, il Figlio di Dio, il segno tangibile dell'immenso amore di Dio Padre? È colui che si è incarnato e che ha offerto la sua vita per te? È colui che il Padre nella sua grande misericordia ha risuscitato? È per te il vivente? È per te il Salvatore, l'unico Salvatore della tua vita, di tutti gli uomini, di tutto l'uomo? Colui al quale Dio ha dato ogni potere in cielo e in terra? Colui in cui vengono recapitolate tutte le cose e pertanto la tua stessa vita? Chi è Gesù per te? Lo hai veramente incontrato? Ne hai fatta viva esperienza? Ed è importante, sapete, rispondere a questa domanda, perché l'evangelizzazione, fratelli, non è un lavoro da specialisti, ma di ogni credente che abbia sperimentato l'amore di Dio e che riconosce in questo amore di Dio non tanto qualcosa di astratto, non una filosofia, ma una persona, Gesù. E solo se tu hai incontrato Gesù, solo se ti sei lasciato sedurre da Lui, puoi avere in te una fede profonda, gioiosa, appassionata, convinta e convincente. Perché l'evangelizzatore, prima di tutto, è colui che è stato conquistato da Cristo. E se tu, se ciascuno di noi siamo stati conquistati da Cristo, non possiamo non desiderare che i nostri fratelli vengano a loro volta conquistati da questo infinito, grande, appassionato amore di Dio.